www.storiedijoe.it e la storia continua. Storie di Milano nella zona 2. Enzo tra le fontane, Martesana e Osterie. Camminando lungo la sponda, lontano dai rumori del traffico, guardando il lento movimento dell'acqua, mi piace pensare, quasi a capirne le emozioni, a colui che progettò questo naviglio. Leonardo da Vinci, che nel 1443 sottopose il progetto per la costruzione del naviglio piccolo ai fini irrigativi delle terre e dell'azionamento di una quindicina di mulini a nord-est del capoluogo. Al suo signore, Filippo Maria Visconti, il quale diede la sua approvazione per la messa in opera. Può sembrare facile retorica, ma camminare lungo questo tratto di naviglio dà ancora oggi sensazioni di pace e di tranquillità d'animo, come se diversi flashback si susseguissero uno sull'altro. In un tempo non molto lontano, le ville che costeggiano la sponda destra in fondo via Padova erano forse residenze di campagna dei sciuri di città, mentre le lavandaie faticavano sui lavatoi oggi inutilizzati e rimasti solo con testimonianza di antichi mestieri. Ma neppure tanto antichi, se le rive della Martesana risuonavano ancora delle loro voci negli anni a cavallo della Seconda Guerra Mondiale. Più avanti, non è strano incontrare ancora qualche speranzoso pescatore con la canna protesa sulle tranquille placide acque, in attesa di qualche ingenuo pesce, mentre sulla sponda opposta si affacciano piccoli orticelli intervallati da cespugli spontanei che hanno resistito all'incalzante corsa del cemento. Infine, l'ultimo tratto della lunga passeggiata, miracolosamente rimasto inalterato, forse per la servitù delle ferrovie, dal ponte di Gorra alla cassina di Pom. E non è un caso che ritorno a parlare di questa cascina, perché, dopo tanta acqua, mi sono dedicato al vino, o meglio, alle osterie, quelle vere di una volta, e non quelle di oggi, che di osteria hanno soltanto il nome. E ho trovato maggior fortuna ritrovando storie, ricordi, situazioni che riguardavano locali tuttora esistenti e altri che sono rimasti solo nella memoria. Lo spunto me l'ha dato un ricordo di infanzia. «Va a chiamare il Miglietto! Dighi che l'è pronta a mangiare!» Così la sciura Angelina mi incaricava di recuperare il marito e il sciura Emilio, che, come tutte le sere e talvolta anche a mezzogiorno, si trovava a un tavolo dell'osteria in fondo alla via Vigevano, per la immancabile partita a scopa con gli amici di fronte a un calice di buon vino rosso. La cassina di Pom oggi è stata trasformata in uno di quei ritrovi alla moda, ma è stata forse la più antica. Sembra che risalga alla metà del 400 e comunque era già nota al tempo di Giacomo Casanova, il quale ebbe modo di organizzare e offrire il pranzo di nozze a una sua conquista milanese. Fin dall'inizio dell'Ottocento era rinomato come un locale raffinato e la sua cucina aristocratica richiamava tanti personaggi illustri. Tra essi molti notabili milanesi che non perdevano l'occasione di festeggiare con sane mangiate e altrettante forti bevute l'arrivo o la fuga degli stranieri, che a quei tempi la facevano da padroni, fossero francesi oppure austriaci. Carlo Porta ebbe modo di fare pubblicità locale con dei brindes in rima. Stendhal, milanese di adozione, fu addirittura cronista di un duello truccato che ebbe luogo proprio dietro la Cassina delle Mele. ricordata anche per l'eleganza dei camerieri e del servizio, nonché per i migliori navis élite di Milano, forse forniti dagli avi degli attuali pescatori. Fu luogo di raccolta e distribuzione di viveri, soprattutto pane, provenienti da paesi limitrofi e che erano destinate ai combattenti nel corso delle famose 5 giornate del 1848. Al suo interno fu addirittura ricostruito un teatro per una scena di una commedia recitata da Dina Galli. Qualcuno si ricorderà di un altro locale famoso negli anni 60, ai tempi in cui in questo locale era noto come il Tranin di Precotto, e pur lontano dal centro della zona di Navigli, era un ritrovo di milanesi di vecchia data che non si preoccupavano di attraversare la città per ritrovarsi e parlare un super dialetto, più stretto di quello del centro, e per ascoltare il Berto e i suoi compagni di bisboccia, che il giovedì e il sabato regalavano 2 ore di allegria con il loro repertorio di canzoni milanesi. In questo locale sono nate le canzoni come La Balilla e i Quattro Gufi, assidui frequentatori, e ne hanno imparate ed elaborate molte altre che sono entrate nel loro repertorio. In cucina, la sciura Nicolina preparava riso e burlotte, Ris jald, trippa, casera, osbus, nervit cui schigul e contribuiva a rendere più piacevoli le serate. Non lontano in via Monza troviamo il Circolo Cattolico San Filippo Neri, dove ancora si gioca a carte, si discute di sport e altro, bevendo un buon bicchiere di vino. A mezzogiorno si trasforma in una trattoria tipica per lavoratori che possono trovare una cucina semplice e casalinga, con menù variato giorno per giorno e con piatti stagionali a un prezzo modico per un primo, un secondo con contorno e vino. A questo locale, posto di fronte, un po' più avanti, faceva concorrenza l'osteria Arturo Monferrato, tipica osteria dove ci si ritrovava per giocare a carte oppure a biliardo, per scambiare quattro chiacchiere e anche, soprattutto al sabato, per iniziare una sgambata in bicicletta e ritornarci, ovviamente per dissetarsi. Ma la storia continua e continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.